Allora, come vi ha già introdotto il professor Pupo, il tema del libro che ho scritto e che in qualche modo vi presento, che discuto con voi quest'oggi, è quello dei rapporti tra Italia e Jugoslavia negli anni della Guerra Fredda, tra il 1965 e il 1975. E come titolo di questa lezione, che riprende anche il titolo del mio volume, che ho pubblicato nel 2018 con i tipi di Franco Angeli, il titolo appunto è La strada per Osimo, ovvero il percorso che ha portato Italia e Jugoslavia a concludere un accordo che, come vedremo, chiuse definitivamente una disputa territoriale che si era aperta tra i due paesi, all'indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale. Di cosa si tratta in particolare? Ve lo mostro con una cartina, una mappa geografica, in modo che sappiate anche in termini geografici di che cosa si tratta. In pratica, al termine del secondo conflitto mondiale, Italia e la Jugoslavia socialista, sotto la leadership di Tito, si trovavano a contendere alcune zone territoriali, alcune zone di confine. Sotto appunto un regime socialista, al tempo allineata con l'Unione Sovietica di Stalin, quindi rappresentava in qualche modo il blocco comunista che si andava a formare all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, mentre l'Italia era un paese ancora che doveva ancora compiere chiaramente la sua scelta occidentale, ma considerato un partner fondamentale per i paesi alleati, in particolare Gran Bretagna e Stati Uniti, come partner baluardo, per un certo verso, degli interessi atlantici nei confronti dei timori già emergenti dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nei mesi immediatamente successivi, di una potenziale espansione della zona di influenza sovietica. E qual era questa controversia di confine tra Italia e Jugoslavia? La controversia riguardava due questioni principali. Da una parte il confine territoriale che separava i due paesi, quello che attualmente è il confine tra la regione del Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, e in più una zona di territorio che vedete illustrata in questa cartina geografica, che comprendeva due zone, la cosiddetta zona A, che comprende la città di Trieste, comprendeva la città di Trieste, e la zona B con alcuni altri centri urbani, che era questa zona contesa appunto tra l'Italia e la Jugoslavia. In sede di trattato di pace venne deciso, e l'Italia subì questa decisione, di rendere questo territorio, quindi un territorio che comprendeva sia la zona A sia la zona B, una sorta di territorio libero di Trieste. La sigla era TLT, Territorio Libero di Trieste. Questo territorio libero di Trieste avrebbe dovuto essere amministrato da un rappresentante comune e nominato in sede di Nazioni Unite, e avrebbe dovuto rendere questo territorio appunto un territorio libero, ovvero non controllato dalla sovranità né italiana né jugoslava. Non fu però possibile creare questo territorio libero di Trieste per l'impossibilità delle grandi potenze in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di trovare un accordo sulla creazione di questo territorio libero. Venne così deciso di fatto separare questo territorio in due zone, la cosiddetta zona A e la zona B, sotto amministrazione italiana la zona A e sotto l'amministrazione jugoslava la zona B. Questa, divisione sarebbe stata sancita nel 1954 formalmente con un memorandum di intesa tra l'Italia e la Jugoslavia sotto gli auspici di Stati Uniti e Gran Bretagna, ma avrebbe trovato una definitiva sanzione, si dice de iure, cioè con uno strumento giuridico, solamente nel 1975, quindi molti anni dopo della conclusione del secondo conflitto mondiale, nel 1975 con la firma degli accordi di Osimo, che è appunto l'oggetto della nostra lezione. Questi accordi vennero firmati da Italia e Jugoslavia, vedete a sinistra il ministro degli esteri jugoslavo Miloš Minić e a destra il presidente del Consiglio italiano Mariano Rumor, e vennero firmati appunto ad Osimo, piccola città nei pressi di Ancona, nelle Marche, appunto da Italia e Jugoslavia per chiudere definitivamente la disputa di confine tra i due paesi. Il percorso che portò alla conclusione di questo accordo fu molto difficile, molto arduo e appunto è l'oggetto di una sintesi che vi presenterò quest'oggi. Fu molto arduo perché sin dall'indomani del secondo conflitto mondiale la Jugoslavia si trovava appunto a contendere con l'Italia questa fascia territoriale e soprattutto la città di Trieste, considerata una città in qualche modo simbolo della guerra fredda, al pari di Berlino o al pari di Vienna negli immediati anni successivi al secondo conflitto mondiale, tanto che la nota definizione di Winston Churchill riguardo alla cortina di ferro che discese nell'Europa da Stettino sul Baltico fino a Trieste, appunto, includeva Trieste nella geografia della cortina di ferro che attraversava l'Europa della guerra fredda. E anche a livello culturale, a livello cinematografico, a livello di letteratura, Trieste negli anni successivi al secondo conflitto mondiale è rappresentata come una città della guerra fredda. E anche nelle produzioni cinematografiche hollywoodiane, per esempio in uno film appunto di produzione hollywoodiana, Diplomatic Courier, Corriere Diplomatico, prodotto a metà degli anni 50, Trieste veniva definita come una città interessante, quello che durante la guerra erano Lisbona e Istanbul, adesso è Trieste, spionaggio, controspionaggio, informatori, titini, antititini, stalinisti, antistalinisti, e in più 10.000 soldati inglesi e americani, una popolazione simpatica ed entusiasta e marinai da ogni paese. Il mondo in una città. Quindi una città che sotto i riflettori, diciamo, in qualche modo anche dell'attenzione internazionale. Cosa succede intorno a Trieste dal dopoguerra, negli anni successivi al secondo dopoguerra? Ve li ho provato a riassumere in questa brevissima scaletta di eventi che non vuole assolutamente essere esaustiva, ma vuole darvi un po' le coordinate degli eventi che si svolgono intorno a Trieste. Nel 1947, come abbiamo visto, la conclusione del trattato di pace con l'Italia, con il progetto di creare un territorio libero di Trieste. Nel 1948 succede un fatto epocale e di grandissima importanza per il futuro dei rapporti tra Italia e Jugoslavia, ovvero Tito, il leader della Jugoslavia, rompe con Stalin. C'è un conflitto interno nel campo socialista, Tito viene considerato un eretico da Stalin, che è il leader dell'Unione Sovietica, viene considerato un leader pericoloso per l'omogeneità del blocco comunista, viene accusato di avere delle eccessive ambizioni in materia di politica estera, viene così espulso dal blocco dei paesi guidati da Mosca, e questa rottura tra Tito e Stalin porta Tito e la Jugoslavia di Tito a spostarsi dal blocco socialista verso il blocco occidentale, senza mai aderire formalmente alle strutture politiche, militari ed economiche del blocco occidentale, ma creando comunque dei forti legami finanziari e militari a partire dal 1948 con il blocco occidentale, con i paesi del blocco occidentale. Questo cambia la bilancia dei rapporti tra Italia e Jugoslavia, perché se prima l'Italia era supportata dalle potenze atlantiche, da Stati Uniti e Gran Bretagna, contro le pretese jugoslave che era appoggiata da Mosca, in questo momento, dal 1948 in poi, Jugoslavia e Italia sono considerate entrambi come dei punti importanti delle politiche di contenimento occidentali nei confronti dell'Unione Sovietica, e per questo motivo si trovano in qualche modo a essere pari, se non pari, ma comunque rientrare nella stessa logica di contenimento dell'Unione Sovietica dal punto di vista soprattutto delle grandi potenze appunto atlantiche, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna e anche in qualche modo alla Francia. Così, dal 1948, negli anni successivi, continuano numerosi momenti di tensione, di attrito tra Italia e Jugoslavia, che si contendono in qualche modo il controllo del territorio libero di Trieste, che nel frattempo, come vi ho già anticipato, non vede la luce. E nel 1954, per contenere questo attrito tra Italia e Jugoslavia, sotto gli auspici appunto di Stati Uniti e Gran Bretagna, Italia e Jugoslavia concludono un memorandum d'intesa a Londra che stabilisce la divisione di fatto del territorio libero di Trieste in due zone, appunto la zona A che viene amministrativamente considerata italiana e la zona B che viene da un punto di vista amministrativo considerata zona sotto controllo jugoslavo. Questa però, come vi sottolineavo, è una divisione di fatto, non de jure, e questa è una grossa differenza. Di fatto vuol dire che le due parti si accordano appunto per questa distinzione di amministrazione, ma de jure significa che non c'è un accordo formale tra i due paesi che sancisca il definitivo passaggio di sovranità delle due zone sotto il rispettivo controllo italiano e jugoslavo. Questo in qualche modo rende ancora porosa o permeabile o instabile, dipende anche dai punti di vista, questa zona di frontiera tra i due paesi, perché appunto manca uno strumento giuridico ratificato da entrambe le parti che definisca la divisione territoriale. Questa incertezza dura per molti anni, fino appunto al 1975, con la firma dei trattati di Osimo. Ho voluto inserire un punto di domanda in questa slide perché questo punto di domanda riassume in qualche modo l'oggetto del mio lavoro. Come mai per tutti questi anni, per quasi 20 anni, le due parti non negoziano, non sono in grado di negoziare un accordo che sancisca definitivamente per sempre questa divisione di confine? E come mai proprio nel 1975 viene raggiunta una intesa? Questo è l'interrogativo che ha accompagnato l'inizio di questa mia specifica ricerca. E questo interrogativo diventava sempre più grande, sempre più interessante anche dal mio punto di vista, perché studiando la letteratura esistente su questa questione, mi confrontavo con delle diverse scuole di pensiero, radicalmente diverse, non con piccole sfumature diverse, ma con delle grandissime prospettive in contrasto l'una con l'altra. E ho voluto evidenziare qui qual è questo contrasto, in questa slide che ho voluto intitolare Il dibattito su Osimo. Naturalmente, professor Pupo mi perdonerà se sono schematico nel presentare queste scuole di pensiero, ce ne sono molti altri punti di vista, ma ho voluto essere in qualche modo tranchant per volervi dimostrare diciamo, il cuore del dibattito tra due diverse scuole di pensiero intorno ad Osimo. Una scuola di pensiero, naturalmente, si tratta di interpretazioni storiografiche, quindi che esulano dal dibattito politico. Queste due scuole di pensiero vedono, da un lato, una fortissima critica degli accordi di Osimo, dall'altro, invece, un'interpretazione molto favorevole di questi accordi. Cosa sostiene una scuola e cosa sostiene l'altra scuola? Una scuola che è rappresentata tra gli altri da alcuni studiosi dei rapporti italo-jugoslavi, da Massimo De Leonardis a Cavera, Marina Cattaruzza, vedono i trattati di Osimo sotto una luce molto negativa. De Leonardis li ha descritti come una dimostrazione di un'Italia succube della Jugoslavia di Tito, quindi senza una linea di politica estera ben definita. Cavera addirittura con una sconcertante rinuncia all'interesse nazionale, dovuta a una sostanziale indifferenza della classe politica degli anni 70, della metà degli anni 70, della stessa classe politica, guida soprattutto democristiana, che firmò appunto i trattati di Osimo, e Marina Cattaruzza, che nel 2007 ha pubblicato un bel volume sulla storia del confine italo-jugoslavo, che ha sottolineato in questo studio come i trattati di Osimo derivassero da motivi di politica interna, specialmente dal compromesso storico tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, in una cornice di sostanziale indifferenza della leadership politica. Quindi come una sorta di svendita della zona B alla Jugoslavia per motivi di politica interna e per un sostanziale disinteresse per una questione che invece ventennio prima era all'apice dell'agenda politica della leadership democristiana. Questa scuola di pensiero è contrastata da una scuola che è emersa più recentemente nel tempo, che vede questi trattati di Osimo sotto una nuova luce, come un successo della cosiddetta Ostpolitik morotea, ovvero della capacità del leader democristiano Aldo Moro, un personaggio che probabilmente avete già incontrato nel corso dei vostri studi, leader della Democrazia Cristiana, che fu più volte ministro degli esteri, presidente del Consiglio italiano dalla metà degli anni 60 fino alla sua sfortunata e tragica uscita di scena alla fine degli anni 70. E questa interpretazione è avanzata tra gli altri da Luciano Monzali, che sottolinea come Aldo Moro avesse una visione di Ostpolitik, ovvero di apertura ai regimi socialisti, che derivava anche da una formazione intellettuale e in qualche modo anche religiosa dello stesso leader Aldo Moro, e che Aldo Moro avesse compreso in questa grande visione di apertura ai regimi socialisti anche un'apertura alla Jugoslavia di Tito. In questo senso si è inserito anche Massimo Bucarelli, un altro studioso che è molto prolifico sulle relazioni italo-jugoslave, che ha descritto come i trattati di Osimo portarono a un'amicizia reale e sincera tra i due paesi, che quindi i due paesi avessero trovato una convergenza in alcuni interessi comuni, sempre sotto questa aura di questa Ostpolitik morotea. Più recentemente, nel 2014, un altro giovane studioso, mio caro collega, che si chiama Carlo Rusicic Kessler, ha pubblicato un volume sul Journal of Modern Italian Studies che dipingeva i trattati di Osimo come un esempio di distensione europea e adriatica, quindi un altro esempio di convergenza, di dialogo tra i regimi socialisti e invece regimi più puntati a un modello capitalista che si verificò nel continente europeo nel corso degli anni 70. E Bucarelli, sempre nel 2014, ha pubblicato un altro saggio in cui sosteneva che l'Italia fosse cercasse un'amicizia, una vicinanza particolare con la Jugoslavia di Tito, essendo preoccupata per la stabilità interna del regime jugoslavo. Queste sono le due scuole di pensiero e quando ho cominciato questa ricerca appunto, sui trattati di Osimo mi sono domandato il perché di questa discrasia tra questi due pensieri. Perché tra l'interpretazione che vedete, quella negativa e quella positiva, passa molta acqua, passa molto spazio. E in più, da studioso delle dinamiche di guerra fredda, per un precedente lavoro che avevo svolto nei miei anni di dottorato, sapevo che il processo di distensione, sottolineato soprattutto dalla scuola di Monzali, Bucarelli e poi raccolta da Rusicic Kessler, era un processo molto ambiguo che interessava soprattutto l'Europa continentale. Infatti, il padre della Ostpolitik è considerato generalmente il leader della Germania federale, Willy Brandt, ma che l'Italia in realtà fosse inserita negli anni della distensione. Della distensione internazionale, ovvero negli anni 70, in uno scenario mediterraneo molto instabile, che vedeva instabilità in numerosi paesi dell'arco mediterraneo, dal Portogallo alla Spagna, alla Grecia, al Medio Oriente, al Nord Africa, e che l'Italia era inserita in questo arco di instabilità. E questo rendeva difficile per l'Italia. Rendeva l'Italia in una posizione scomoda e difficile nell'ambito della distensione internazionale. Per cui, nell'affrontare questo studio sul Trattato di Osimo, che derivava anche da come dire, da riconoscere che nessuno di questi autori qua menzionati aveva scritto una monografia incentrata sui Trattati di Osimo, ma solo alcuni articoli, alcuni tentativi interpretativi senza mai sistematizzare la storia, questa mia volontà appunto era di cercare di mediare tra queste due scuole e offrire un quadro in qualche modo nuovo che definisse la cornice internazionale in cui si sono svolte appunto le trattative che hanno portato poi nel 1975 alla conclusione dei trattati di Osimo. E nei minuti che seguiranno vi voglio proporre una specie di opera in quattro atti. Voglio individuare quattro atti, quattro periodi cronologici che hanno portato appunto alla conclusione dei trattati di Osimo. Chi Chiedo al professor Pupo a questo punto se è opportuno che io mi fermi per accogliere alcune domande o se preferisce che io proceda con la lezione e poi raccogliere le domande eventualmente alla fine del mio intervento.
Io le direi di andare avanti. Procediamo.
Va bene. Allora, l'opera in quattro atti. Il primo atto, della mia storia si svolge tra il 1968 e il 1970. Il 1968 è segnato dalla crisi in Cecoslovacchia. Voi sapete che c'era stato un tentativo di riforma del regime cecoslovacco sotto la guida di Dubček, un leader riformista in certo modo, che aveva provato a costruire una sorta di regime di socialismo dal volto umano nella Cecoslovacchia socialista. Questo era stato visto con grande sospetto da Leonid Brezhnev, il leader dell'Unione Sovietica, che aveva deciso, optato per invadere Praga, il centro, la capitale della Cecoslovacchia, per porre fine con la forza a questo tentativo di riformismo socialista a guida di Dubček. L'intervento dell'armata dei paesi del Patto di Varsavia a Praga nel 1968 creò un grande panico nelle cancellerie e nelle diplomazie dei paesi dell'Europa occidentale, perché fu difficile all'epoca interpretare le reali volontà del leader sovietico. La domanda che si ponevano le diplomazie occidentali, quella italiana, ma anche quella inglese, anche quella statunitense, anche quella francese, era: quali sono i limiti dell'azione dell'Unione Sovietica? L'Unione Sovietica si accontenterà di fermarsi a Praga oppure cercherà di completare la sua azione includendo altre eresie, per così dire, nel blocco, diciamo, nei regimi socialisti? E l'eresia principale era appunto quella di Tito. Per cui il timore era che l'azione sovietica potesse in qualche modo espandersi anche al di là dei confini della Cecoslovacchia e includere in qualche modo anche la Jugoslavia di Tito. C'è quindi un forte timore per la stabilità del confine orientale, fortemente sentito dalle autorità di governo italiane, e in questa fase storica l'Italia è guidata da un governo cosiddetto balneare, un governo che dura dall'agosto al dicembre del 1968 sotto la guida di Leone. Il ministro degli esteri è un democristiano di vecchio corso, Medici, Giuseppe Medici, un ministro tra l'altro con scarsa conoscenza di questioni internazionali, era più una figura che aveva esperienza nel settore, nell'ambito agricolo, era stato messo alla guida della Farnesina nell'ambito di questo monocolore democristiano, appunto, che doveva essere una transizione per portare a nuove elezioni. Siamo in una fase di instabilità dei governi italiani nel centro-sinistra, e questo governo balneare, che doveva avere un'agenda politica appunto molto limitata, in realtà dà avvio a negoziati segreti tra la diplomazia italiana e Jugoslavia per provare a definire definitivamente la questione di confine. Perché il timore, detto in maniera sintetica, è che se il regime jugoslavo entra in crisi nei suoi rapporti con l'Unione Sovietica, questa crisi può riaprire la questione del confine orientale. E non solo l'Italia, che non ha nel frattempo ratificato il memorandum d'intesa di Londra del 1954, può risubire le pressioni di una nuova leadership jugoslava che potrebbe ambire anche addirittura alla zona A del territorio libero di Trieste. Per questo motivo c'è la forte convinzione, specialmente negli ambienti della diplomazia, della Farnesina, e con grosse pressioni che vengono in questa fase storica dall'ambasciata italiana a Belgrado, che al tempo è guidata da un ambasciatore molto abile e scaltro, Folco Trabalza, c'è la volontà di avviare dei negoziati segreti per preparare il terreno alla definitiva chiusura della questione di confine, per una questione di sicurezza nazionale, in modo che comunque evolva la leadership jugoslava, che in questa fase storica comunque vada, l'Italia abbia assicurata almeno il controllo sulla zona A. Queste trattative però sono inizialmente di carattere segreto e lo resteranno per tutto il periodo dei negoziati fino al 1975. Questo carattere segreto deriva dai timori che la leadership democristiana ha delle possibili reazioni dell'opinione pubblica italiana, riguardo all'apertura di negoziati per la chiusura definitiva della questione di confine. In questa fase storica, appunto, vi dicevo, alla fine degli anni 60, i governi italiani sono caratterizzati da una fortissima instabilità. Il paese sta entrando in una fase di fortissime turbolenze dal 1968, a cui segue l'autunno caldo del 69, l'emergere dei primi fenomeni di terrorismo, Piazza Fontana nel 1969, fasi molto delicate, una congiuntura interna estremamente delicata, e c'è paura che i movimenti, soprattutto le forze di estrema destra, in primis il Movimento Sociale Italiano, possano far leva sulla pubblicazione delle trattative di confine, per la definizione del confine, per guadagnare consenso. Questo induce tutti i governi che si seguono tra il 1968 e il 1970 a mantenere chiaramente un carattere segreto di queste prime trattative per la definizione della questione di confine. Quindi, questo primo atto si svolge in una situazione di forte incertezza, appunto per la situazione interna jugoslava, e la volontà, soprattutto delle elite diplomatiche del paese italiano, di incominciare a sondare il terreno per la chiusura della questione territoriale. Atto secondo, 1970-1973. I due paesi entrano entrambi in una spirale di forte crisi interna. Ho voluto definirli come due paesi allo specchio, come è anche il sottotitolo del mio volume. Due paesi che si rispecchiano nelle reciproche situazioni di incertezza. Chiunque studi la storia jugoslava sa che all'inizio degli anni 70 il paese è attraversato da una fortissima crisi interna, una crisi di carattere economico che deriva in qualche modo dal fallimento di un esperimento liberale, economico liberale che si era avviato alla metà degli anni 60, e anche una crisi nei rapporti tra le repubbliche che formano la Repubblica Federale Jugoslava. Emergono le prime spinte centrifughe. Ci sono alcuni esperimenti che alcuni storici definiscono liberali, alcuni altri nazionalisti, soprattutto nelle repubbliche settentrionali, specialmente in Croazia, dove nel 1971 si ha il cosiddetto esperimento di primavera croata, e qui si riecheggia l'esperimento di primavera cecoslovacca di pochi anni prima, Questo esperimento di primavera croata viene represso attraverso una serie di violente purghe che decimano la leadership croata nel dicembre del 1971. Queste purghe, così dire, coinvolgono anche altre componenti di leadership della Lega dei Comunisti di Jugoslavia, che è il partito, l'unico partito, appunto, partito unico jugoslavo, e si hanno purghe di cosiddetti liberali anche in altre repubbliche federali, come per esempio in Slovenia e anche in Serbia. E insomma, la Jugoslavia entra in una spirale di crisi economica e politica di forte instabilità che poi porterà nel 1974 alla firma di una costituzione che renderà la federazione una confederazione tramite l'attribuzione di larghe competenze e autonomie alle singole repubbliche che compongono la Jugoslavia. Però quello che voglio comunicarvi è che all'inizio degli anni 70 la Jugoslavia entra in una spirale di forte crisi interna. E anche l'Italia, come vi anticipavo nella slide precedente, entra in una fase di crisi interna. È una fase di crisi interna determinata dall'emergere di una forte contestazione sociale e politica. Abbiamo i fenomeni di insurrezione anche in certe zone del paese, i fatti di Reggio nel 1970, l'emergere delle rivolte a Reggio Calabria, mi riferisco. Poi abbiamo appunto l'emergere del terrorismo nel 1969, Piazza Fontana. Abbiamo una forte crisi di contestazione studentesca operaia nel 1969. I governi di centrosinistra sembrano incapaci di reagire alla crisi interna del paese. E come la diplomazia italiana guarda con grande preoccupazione gli avvenimenti in Jugoslavia, così la leadership jugoslava vede con grande preoccupazione l'evoluzione interna in Italia. Quindi sono due paesi allo specchio che guardano reciprocamente le rispettive situazioni di crisi interna. E questa situazione di crisi, cioè, in qualche modo, conduce a una crisi diplomatica molto grave nel dicembre del 1970. Nel dicembre del 1970 era prevista una visita di Stato di Tito in Italia, che doveva ricambiare una precedente visita da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Saragat, che si era svolta nel 1969. E in questa crisi diplomatica è determinata dal fatto che la diplomazia jugoslava vuole che nel corso della visita di Tito a Roma si parli anche della questione di confine, in qualche modo si rendano pubblici i negoziati che si sono avviati nel frattempo con il canale segreto diplomatico. Ma la classe dirigente italiana e del tempo, specialmente Aldo Moro, rifiuta di aprire questo capitolo, di pubblicare, di parlare apertamente della questione di confine. Vuole tenerle sempre ai margini dei rapporti italo-jugoslavi, vuole dare più risalto, per esempio, a forme di cooperazione economica tra i due paesi, ma della questione di confine non ne vuole parlare perché riconosce che la situazione politica interna non permetterebbe alla Democrazia Cristiana di resistere a un'eventuale pressione politica da parte di forze, soprattutto sia della destra della Democrazia Cristiana, sia del Movimento Sociale Italiano, che potrebbe giocare questa carta delle questioni di confine per aumentare i propri consensi interni. Questa divergenza sul trattare la questione di confine nel corso della visita di Tito nel dicembre del 70 porta al rinvio della visita di Tito, a una crisi diplomatica che in realtà viene risolta in pochi mesi, tra il dicembre del 1970 e il marzo del 1971, quando Moro e Tepavac, che è il ministro degli esteri jugoslavo al tempo, quindi due ministri degli esteri dei due paesi, si trovano a Venezia per un vertice bilaterale. E secondo l'interpretazione che ho voluto dare dei colloqui tra Moro e Tepavac, che emergono sia dalle fonti di archivio italiane sia dagli archivi jugoslavi, entrambi i leader giocano la cosiddetta carta della paura, ovvero fanno a gara per chi è più debole. Moro fa gara per dimostrare le debolezze italiane, dicendo non possiamo assolutamente parlare della questione di confine perché siamo troppo deboli per poter affrontarla politicamente. Tepavac dice noi abbiamo assolutamente bisogno di una vittoria diplomatica, almeno di riconoscere la sovranità italiana sulla zona B, perché questo rafforzerebbe anche il peso della leadership della Lega dei Comunisti Jugoslava all'interno della Jugoslavia stessa, perché sarebbe un riconoscimento di una pretesa jugoslava che ormai risale di alcuni decenni. E quindi i due leader giocano la cosiddetta carta della paura, ognuno fa gara per dimostrare la debolezza del proprio paese, una cosa che è, diciamo, il contrario della normale pratica diplomatica in cui ciascun leader nazionale sottolinea la forza del proprio paese. Qui invece si ha una specie di paradosso diplomatico perché entrambi, appunto, i leader sottolineano quanto il loro paese è debole. Viene trovato un compromesso tra Tepavac e Moro nel continuare il canale segreto dei colloqui, e questa continuazione dei colloqui segreti viene proseguita anche negli anni successivi, tra il 1972 e il 1973, in due governi a guida di Giulio Andreotti, una figura poi che sarà di primo piano anche nella stessa conclusione dei trattati di Osimo. E sotto il secondo, specialmente sotto il secondo governo Andreotti, in un governo che vede al Ministero degli Affari Esteri di nuovo Giuseppe Medici, il ministro democristiano che aveva avviato il primo canale segreto delle trattative, viene stabilito in un corso di un vertice bilaterale che si svolge nel marzo del 1973 tra i ministri degli esteri jugoslavo e italiano, di creare anche un canale segreto tra due rappresentanti tecnici dei due paesi, per così dire, due figure di apparente basso profilo, ma in realtà fortemente coinvolti nella cooperazione, soprattutto a livello economico, tra Italia e Jugoslavia, Un canale segreto che sia alternativo al canale diplomatico avviato dopo nel tardo 1968, un canale segreto tra due personalità appunto tecniche che possa essere attivato nel caso di una nuova crisi diplomatica tra i due paesi. Un canale segreto che da parte italiana viene individuato in Eugenio Carbone, che è un direttore generale del Ministero dell'Industria italiano, e Boris Schnoodle, che a quel punto è un sottosegretario, una personalità che proviene dalla Repubblica federale slovena e che ha un ruolo di sottosegretario nel Ministero del Commercio Estero jugoslavo, quindi due figure non di primissimo piano a livello pubblico, ma sin dalla fine degli anni 60 fortemente impegnati nel quadro della cooperazione economica tra i due paesi. Due figure che conoscono benissimo gli interessi economici rispettivi di Italia e Jugoslavia e che vengono individuati come un canale di emergenza nel caso appunto si verifichi una nuova crisi diplomatica tra i due paesi. Questo è il quadro dell'atto secondo, quindi due paesi deboli che si guardano allo specchio e una volontà di mantenere la segretezza delle trattative ma nonostante questa segretezza, un comune accordo a non interrompere i negoziati segreti per la chiusura della questione di confine. Ci avviamo all'atto terzo che si svolge tra il febbraio e il luglio del 1974. Scusate, volevo. Tra il febbraio e il luglio del 1974. Cosa succede in questo periodo di tempo? Succede che nel febbraio del 1974 si sviluppa una grave crisi diplomatica, una nuova crisi diplomatica tra Italia e Jugoslavia, che è determinata in qualche modo dall'evoluzione della situazione interna in Jugoslavia. La leadership della Repubblica Federale Slovena, che nel 1974 assume un peso particolarmente rilevante in vista di questa nuova riforma costituzionale jugoslava che attribuisce forti poteri alle singole repubbliche federali, vuole con un atto unilaterale sancire la risoluzione della disputa di confine. Nel febbraio del 1974 vengono apposti infatti dei cartelli stradali tra la zona A e la zona B, in cui si legge in corrispondenza di tre passi, diciamo, valichi doganali tra zona A e zona B, in cui si indica che appunto all'ingresso della zona B confine di Stato Repubblica Federale Slovena e sotto Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. Questo è un atto unilaterale che viene appunto effettuato nel febbraio del 1974 e che trova la durissima reazione della Farnesina, in questa fase storica guidata nuovamente da Aldo Moro, che reagisce in maniera molto dura, con una nota verbale inviata attraverso il Ministero degli Esteri italiano, in cui si protesta contro la decisione jugoslava di apporre appunto questi cartelli segnaletici. Che a detta di questa nota diplomatica erano apposti sulla zona B che veniva considerata in questa nota come territorio italiano. Il regime jugoslavo già prende la palla al balzo di questa nota diplomatica che non è chiaro se per trascuratezza o per chiara volontà politica definiva la zona B come territorio italiano. E mette in atto la leadership jugoslava una violentissima campagna diplomatica che coinvolge non solo Roma, ma anche i partner internazionali dell'Italia, contro la cosiddetta pretesa italiana territoriale sulla zona B, come se l'Italia avanzasse delle pretese territoriali su una zona che di fatto era controllata, secondo il memorandum d'intesa di Londra, dalla Jugoslavia. E Borba, il giornale principale del regime comunista jugoslavo, definisce chiaramente nei titoli dei suoi editoriali una pretesa italiana di ledere la sovranità jugoslava sulla zona B e come una specie di attacco italiano alla sovranità del territorio jugoslavo. E anche nella stampa italiana dell'epoca, nella stampa jugoslava dell'epoca, nella stampa internazionale si parla molto di questa disputa italo-jugoslava. E si raggiunge un apice di crisi nella primavera del 1974 che sembra affossare definitivamente ogni possibilità di intesa jugoslava, perché non si trova uno spazio di convergenza tra le due parti in causa, anzi, a livello ben oltre il livello bilaterale, a livello internazionale, questa questione di confine riassume nuovamente importanza. Ma succede un fatto strano che merita un'interpretazione di carattere storico, ovvero che da questo apice della crisi che si avvia, che ha luogo nella primavera del 1974, si aggiunge nei mesi successivi, alla fine dell'anno, del 1974, in pratica, alla composizione della controversia territoriale. Quindi in pochissimi mesi, dalla primavera del 1974 all'inverno del 1974, si ha un ribaltamento velocissimo della situazione, da una crisi bilaterale fortissima a una composizione di questa stessa crisi molto rapida. Come mai si avvia, si giunge a questa rapida composizione della controversia? Questa rapida composizione della controversia è determinata, secondo le fonti di archivio, sia italiane sia jugoslave, che ho potuto studiare, per i reciproci modi in cui la diplomazia jugoslava e la diplomazia italiana interpretò questa crisi diplomatica. La leadership jugoslava vide in questa azione, in questa dura risposta jugoslava, scusate, italiana, la dimostrazione del fatto che la classe politica italiana fosse in forte crisi, che fosse ostaggio di gruppi cosiddetti irredentisti o di estrema destra, che l'Italia fosse un burattino nelle mani degli Stati Uniti e che ci fosse una probabile evoluzione dello scenario politico italiano verso soluzioni autoritarie e che questa pretesa verso la zona B fosse una dimostrazione di questo spostamento verso destra dell'asse politico italiano. Queste sono naturalmente l'interpretazione della diplomazia jugoslava. L'Italia, allo stesso tempo, vede questa fortissima reazione jugoslava come una dimostrazione del fatto che la Jugoslavia sia sempre di più soggetta a un'interferenza, alle pressioni dell'Unione Sovietica in virtù della debolezza della leadership di Tito. Questa, per esempio, è una nota del SID, del Servizio di Sicurezza Italiani, che ho recuperato nell'archivio di Giulio Andreotti, una nota del marzo del 1974, quindi nel culmine, siamo nella primavera, nel culmine di questa tensione, in cui si afferma che è assai probabile che la Jugoslavia sia indotta a prendere maggiori distanze dall'Occidente, accusato di insensibilità verso i suoi problemi interni e di scarsa fiducia nella posizione di non allineamento assunta da Belgrado. Per converso, l'impronta autoritaria assunta dalla Lega dei comunisti jugoslavi e le difficoltà finanziarie ed economiche spingono la federazione nel suo moto pendolare su una rotta di avvicinamento al blocco socialista, cui è legato da una comune matrice ideologica e che meglio dell'Occidente sembra capace di concorrere a risolvere parte dei suoi problemi economici. Quindi si vede come dire, un timore di spostamento della Jugoslavia verso l'Unione Sovietica. E si entra così al quarto atto, che scusate, qui avevo fatto un errore, che si svolge tra luglio e novembre del 1974. Di fronte a questo comune timore jugoslavo e italiano per la reciproca situazione di estrema gravità politica, apparente o no che fosse, ma questa era la percezione dell'epoca, entrambi i paesi capiscono l'urgenza di cogliere questa situazione per raggiungere definitivamente un accordo sulla questione di confine. Viene attivato il canale Carbone-Schnuderl, che era stato previsto appunto nel 1973. Viene condotto un velocissimo negoziato segreto che si impronta al di là di varie questioni che comporranno poi gli accordi di Osimo. Infatti si tratta di accordi di Osimo perché riguardano varie questioni, dalla delimitazione delle acque territoriali alla questione delle minoranze, alla questione degli indennizi di guerra, molte questioni, ma il nocciolo politico della questione, il cuore della questione, ovvero la divisione del territorio del mai creato territorio libero di Trieste in due parti, A e B, rispettivamente all'Italia e alla Jugoslavia, viene stabilito nel corso di questi negoziati tra luglio e novembre del 1974, nel quadro di un accordo globale, di un pacchetto globale, nell'ambito appunto di questo canale Carbone-Schnoodle. L'attivazione del canale segreto ha anche un cappello politico, per così dire. Un accordo che viene raggiunto tra Moro e Minic, Moro ministro degli esteri, Minic ministro degli esteri jugoslavo, che in un incontro a New York, questa volta nel settembre del 1974, si ritrovano di nuovo, si ritrovano a New York appunto a discutere della questione di confine in un vertice che in qualche modo rispecchia il precedente vertice che c'era stato tra Moro e Tepavac nel 1971. Di nuovo Moro gioca la carta della paura, sottolinea il perché dell'instabilità interna italiana, del perché l'Italia ha timore di riconoscere la divisione de jure del confine. Minic allo stesso tempo riconosce l'instabilità interna ed è interessante una nota, e adesso mi avvio verso le conclusioni, della nota diciamo, del verbale di questa conversazione tra Minic e Moro nel settembre del 1974, in cui Minic sottolinea i timori jugoslavi per la instabilità italiana. Questo è Minic che si rivolge a Moro alla fine del colloquio, in cui Minic dice: desidero rendervi note alcune cose che ci preoccupano. Voi avete detto che all'Italia interessa la stabilità e l'indipendenza della Jugoslavia, naturalmente nei riguardi dell'Unione Sovietica. Anche la Jugoslavia è interessata alla stabilità e alla prosperità dell'Italia. Siamo preoccupati che non ci sia un nuovo cambio di governo che porti tutto all'inizio. Noi siamo entrati in questi colloqui con la convinzione che le personalità più responsabili dell'Italia siano interessate a buone relazioni con la Jugoslavia e riteniamo che non vi siano seri motivi per cui le trattative non possano giungere a buon esito. E nel novembre del 1974, pochi mesi dopo, viene raggiunta un'intesa di massimo tra i due paesi. Un'intesa che sarà di fatto confermata poi con piccoli aggiustamenti alla firma dei trattati di Osimo nel novembre del 1975. Ma di fatto nel novembre del 1974 il cuore degli accordi di Osimo è concluso e non rimane altro che cercare il momento propizio per pubblicare questi accordi. Quale sarà questo momento propizio? E ci sarà una sorta di rinvio costante del governo italiano nei mesi successivi al novembre del 1974. Il momento propizio sarà aspettare le elezioni regionali del giugno del 1975, sarà anche aspettare la conclusione dei cosiddetti accordi di Helsinki, di una grande conferenza paneuropea che si era svolta a partire dal 1973, che vedeva riuniti sia paesi del blocco occidentale sia paesi del blocco orientale, che avrebbe condotto ai cosiddetti accordi di Helsinki, che la storiografia ha tradizionalmente indicato come l'apice della distensione europea, degli accordi che dovevano ridefinire il modus vivendi tra i paesi del blocco occidentale e i paesi del blocco orientale. E la leadership di entrambi i paesi, soprattutto quella italiana, vuole usare questi accordi di Helsinki un momento propizio per presentare gli accordi di Osimo all'opinione pubblica, indicandoli come frutto della distensione internazionale, cosa che invece non è, perché questi accordi sono stati conclusi di fatto già prima che gli accordi di Helsinki raggiungessero la loro conclusione. Per cui mi scuso per aver preso 5 minuti in più, alle mie conclusioni. Ovvero, cosa Osimo non fu e cosa Osimo fu secondo la mia interpretazione. Secondo la mia interpretazione, che emerge appunto dallo studio delle fonti diplomatiche, sia italiane sia jugoslave, da un incrocio di queste fonti e anche dal dialogo naturalmente con la letteratura sul tema, sulla letteratura, sulla guerra, sulla storiografia della guerra fredda, le mie conclusioni sono che Osimo non fu l'esito del processo di distensione internazionale. Si svolse secondo dinamiche che non rispecchiarono il processo di distensione internazionale, in particolare il processo di Helsinki. Anzi, la diplomazia, nell'ambito dei negoziati, degli accordi di Helsinki, attaccò frontalmente l'Italia riguardo alla questione di confine, indicandola come colpevole di non favorire il processo di distensione internazionale. Osimo non fu, dal mio punto di vista, un prodotto della Ostpolitik di Aldo Moro, perché non sono entrato nel dettaglio, ma ho cercato di indicarlo chiaramente anche nel mio volume. Moro non fu mai il protagonista dei punti di snodo centrale nei rapporti italo-jugoslavi, a partire dal 1968, quando furono avviato il canale segreto, al momento in cui fu stabilito il canale di salvataggio tra Schnuderl e Carbone. Aldo Moro addirittura a New York, nell'incontro con Minich, ammise di non essere nemmeno stato a conoscenza che c'era questo secondo canale tra Schnuderl e Carbone. Moro semplicemente si limitò ad accettare e ad accogliere un trattato che di fatto era già stato negoziato, senza una sua diretta agency, potremmo dirlo in inglese. Quindi lui, offrì portò a conclusione un processo che non lo vide nei suoi punti di snodo principale come protagonista. Osimo non fu nemmeno etero diretto. In questa storia che vi ho raccontato non sono presenti gli Stati Uniti d'America, non è presente un Tito, come una certa storiografia ha voluto sottolineare, che impone la propria volontà alla leadership politica italiana. Gli Stati Uniti considerarono in questa fase storica, particolarmente tra il 74 e il 75, l'Italia come l'anello debole dell'Alleanza Atlantica. E quando si trovavano a discutere con i propri partner internazionali, particolarmente la Germania federale, la Gran Bretagna e la Francia, sulla situazione di crisi che attraversavano sia l'Italia sia la Jugoslavia, non nominavano mai l'Italia come uno strumento per la stabilizzazione della Jugoslavia e non nominano mai, neanche nei verbali degli incontri segreti tra i ministri degli esteri o dai capi di Stato di questi paesi, non nominano mai il negoziato segreto che si sta svolgendo nel frattempo tra Italia e Jugoslavia, per cui manca un elemento, un'evidenza di archivio e manca anche una connessione logica con la storia che ho provato a descrivere, che dimostri una eterodirezione dei negoziati sull'Italia o sulla Jugoslavia da parte di attori esterni. E un'ultima cosa che mi preme sottolineare è che nella mia storia non è neanche emerso il fatto che gli accordi di Osimo siano frutto di un cosiddetto compromesso storico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, che si svolge proprio in questo periodo, alla metà degli anni 70. Certa storiografia ha voluto evidenziare, tra questa tesi è stata ripresa tra le altre anche da Marina Cattaruzza, il fatto che ci fosse una convergenza tra DC e PCI, un partito comunista italiano tradizionalmente vicino, soprattutto nella fase della leadership di Enrico Berlinguer, alla Jugoslavia di Tito, e che la DC avesse usato l'avvicinamento con la Jugoslavia per favorire una più grande strategia di solidarietà nazionale. Questo non emerge nelle fonti d'archivio, nelle verbali degli incontri tra i rappresentanti del PCI e i rappresentanti jugoslavi non si nomina mai i negoziati su Osimo, e anche nei verbali interni alla direzione e alla presidenza del Partito Comunista Italiano, che sono conservati alla Fondazione Gramsci, la questione di confine non viene mai menzionata. L'unica volta in cui viene discussa brevemente, i rappresentanti del Partito Comunista Italiano dicono: noi vogliamo astenerci da questa storia, perché non vogliamo mettere in difficoltà la Democrazia Cristiana, perché una possibile pubblicazione o una crisi politica determinata dalla questione di confine potrebbe addirittura favorire le forze di destra, anziché il compromesso storico. E quindi l'ultima slide mi porta a dire cosa, a mio giudizio, Osimo fu: un accordo tra due debolezze, un accordo tra due paesi che si guardavano reciprocamente come deboli, Italia e Jugoslavia quindi che si guardavano allo specchio, ed è un accordo che è negoziato non grazie alla distensione internazionale, ma nonostante la distensione internazionale, nonostante una cornice internazionale che rendeva sia la Jugoslavia sia l'Italia due paesi fortemente collocati in una zona geografica e in un quadro politico fortemente instabile. Osimo fu uno strumento di intesa politica e di futura cooperazione economica tra i due paesi e fu per la Jugoslavia, soprattutto per il partito della Lega dei Comunisti Jugoslavi, una vittoria diplomatica e da un punto di vista economico per le leadership soprattutto di Lubiana e di Zagabria, perché era un accordo che prevedeva anche la creazione di una zona franca economica tra Italia e Jugoslavia che avrebbe portato dei forti vantaggi economici per le repubbliche settentrionali della Jugoslavia. E per l'Italia perché assumeva un ruolo di leadership delle politiche sia comunitarie sia occidentali nei confronti della Jugoslavia, uscendo da una situazione, per così dire, di oggetto delle attenzioni delle potenze, dei propri partner occidentali, ma assumendo un ruolo, diciamo, di leadership delle politiche occidentali di supporto alla Jugoslavia e questo durerà da Osimo 75 per la fine degli anni 70, per tutti gli anni 80, tanto che l'Italia fu uno degli ultimi paesi all'inizio degli anni 90 ad accettare l'ipotesi di uno smembramento della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.